Passiamo adesso alla pagina regionale, iniziando a parlare di politica. Continua la polemica a distanza tra l'assessore Pistorio e il presidente Crocetta, con quest'ultimo a chiedere insistentemente le sue dimissioni. Una polemica che giunge a soli pochi mesi che ci separano dalle elezioni regionali. E c'è anche chi proprio a pochi mesi della kermesse elettorale autunnale e quindi a pochi mesi della fine della legislatura ha presentato le sue dimissioni. Stiamo parlando di Girolamo Fazio, deputato eletto nelle liste del PDL e poi transitato al gruppo misto. Le sue dimissioni sono state lette ieri in aula, ma per effetto della legge Severino era stato peraltro sospeso dalla carica di deputato regionale. Al suo posto si insedia Stefano Pellegrino, il primo dei non eletti del PDL a Trapani, per il momento aderirà al gruppo misto. Rimanendo in tema di elezioni regionali, i partiti si confrontano sia all'interno che con eventuali alleati per scegliere candidati e avviare strategie comuni. Nel PD, ad esempio, la segreteria nazionale del Partito Democratico sta sondando una disponibilità del presidente del Senato Piero Grasso a candidato governatore nell'isola attraverso vari emissari e adesso si attende un cenno dell'ex procuratore di Palermo. Se ci saranno aperture vere da parte dell'inquilino principale di Palazzo Madama, allora il presidente del PD Matteo Orfini, il gran tessoriere dell'accordo insieme al segretario regionale Fausto Raciti, chiederà a Matteo Renzi un passo formale nei confronti di Grasso. Da parte sua l'interessato si dice lusingato dall'attenzione e dalle reazioni positive che il suo nome ha suscitato, ma che sia davvero pronto a dire sì appare comunque cosa difficile. Un presidente del Senato che si dimette 7 mesi prima della fine della legislatura è un fatto eccezionale. Il centrodestra siciliano ha un passo dalla rottura proprio in vista delle regionali. La tensione nell'aria è molto alta e siamo ormai ben oltre le fibrillazioni. Si saprà qualcosa di più nelle prossime ore dopo la conferenza stampa indetta da Nello Musumeci, uno dei papabili candidati alla presidenza. La conferenza dei capigruppo parlamentare regionale ha stabilito il percorso del collegato alla finanziaria legge Omnibus, per la quale una parte delle forze politiche ha chiesto una serie di stralci, richiesta bocciata da PD, centristi e Movimento 5 Stelle. Il collegato sarà affrontato dall'aula di Sala d'Ercole a partire da mercoledì della prossima settimana. Intanto, rimanendo in tema, la Corte Costituzionale rigetta il ricorso presentato dalla Regione Siciliana contro la legge finanziaria statale del 2016. La Regione aveva impugnato la norma sulla riduzione dell'aliquota IRES, sostenendo che la misura, che produce una minore entrata per l'erario, pari a quasi 4 miliardi di euro l'anno, sommandosi agli ulteriori tagli imposti in questi anni dallo Stato, pregiudicava lo svolgimento delle funzioni regionali. Inoltre, la Regione lamentava nel suo ricorso come la decisione fosse stata assunta unilateralmente dallo Stato e non sarebbe stata prevista alcuna misura compensativa idonea a bilanciare la disposta riduzione. La Corte, diversamente da quanto avvenuto per un ricorso analogo presentato dal Friuli Venezia Giulia, che a detta dei giudici ha dimostrato l'attualità del pregiudizio per il suo bilancio, ha respinto il ricorso della Sicilia. Nella sentenza depositata oggi, la Consulta ricorda che lo Statuto di autonomia non assicura alla Regione siciliana una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale. Anche le amministrative di domenica si portano dietro strascichi di polemiche. È il caso di Melilli, dove pare esserci il sospetto di brogli. A sollevare il caso e a presentare un esposto, il candidato a sindaco e deputato all'ARS Pippo Sorbello, non eletto a sindaco del suo paese e bocciato dal responso ufficiale delle urne per soli 8 voti. Al municipio, a seguito di questo esposto, sono arrivati i militari dell'arma che hanno sequestrato il plico con le schede elettorali della sezione di Villasmundo, frazione di Melilli. Gli investigatori hanno prelevato le schede della sezione numero 10 dopo la denuncia presentata dal candidato a sindaco Pippo Sorbello, sconfitto da Giuseppe Carta. secondo la ricostruzione di Sorbello, sarebbero avvenute delle irregolarità proprio in quella sezione. Da qui la decisione della Procura di Siracusa di avviare un'indagine che si starebbe concentrando su 20 schede nulle. Era il 2013 quando il commissario dell'ASP di Siracusa, Mario Zappia, annunciò il potenziamento dell'ospedale di Maria di Avola con l'apertura del reparto di rianimazione con 6 posti letto. Sono passati 4 anni ed il reparto non è ancora operativo. A tornare alla carica, chiedendo le dimissioni dell'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi e il deputato all'ARS del gruppo PD di Grande Sud Pippo Gennuso. La sanità in Sicilia, afferma il parlamentare, è come le nostre infrastrutture. Dalla vergogna quelle già esistenti, eterne, incompiute o mal ridotte, le altre. Così vale anche per la sanità, che ha avuto una regressione senza precedenti negli ultimi 5 anni, proprio con l'avvento del governo Crocetta. Vorrei che qualcuno mi spiegasse, a cominciare dal manager dell'ASP per finire al governatore della Sicilia, il perché il reparto non viene aperto. Mi interrogo e mi chiedo, mancano altre attrezzature, non c'è personale, servono ancora soldi? Chi governa e amministra la sanità in Sicilia, così come a Siracusa, ha il dovere di dare risposte alla popolazione. La gente è stanca di falsi annunci, promesse e parole al vento. Bisogna rendersi conto che stiamo parlando della salute del cittadino, che è sacra. Gennuso denuncia la stessa analoga situazione all'ospedale di Lentini. La struttura ospedaliera di Poggio Roggio, dopo l'apertura avvenuta il 17 ottobre del 2011, ha triplicato gli ingressi e le richieste da parte dell'utenza dei centri vicini, che comprendono anche alcune città dell'area metropolitana di Catania, prosegue Gennuso. Occorre rendere disponibili 6 posti del reparto di rianimazione dell'ospedale di Lentini. Che fine hanno fatto gli 11 milioni di euro del decreto assessoriale destinati alla sanità della provincia di Siracusa? Quel decreto firmato da Gucciardi nell'agosto del 2015 sembrava fosse risolutivo all'apertura dei 12 posti di rianimazione tra Avola e Lentini. Sono passati quasi 2 anni e non è accaduto un bel nulla. Continuiamo a pagare l'inefficienza di questo governo regionale, ma adesso il tempo è scaduto. C'è un'emergenza in Sicilia che riguarda l'introduzione di grano duro contaminato che arriva nei nostri porti e che nessuno finora ha fermato. Serve un intervento immediato dell'assessore regionale alla salute del governatore ed una maggiore attenzione delle autorità preposte ai controlli per bloccare questo traffico pericoloso per la salute della gente. A lanciare l'SOS è il parlamentare all'ARS del gruppo PD Grande Sud, onorevole Pippo Gennuso. All'indomani dell'audizione di Saverio De Bonis e Cosimo Gioia davanti alla Commissione Sanità dell'ARS, i due produttori di grano duro hanno parlato dei contaminanti del prodotto che arriva dall'estero. È davvero paradossale, dice Gennuso, che all'audizione non abbia partecipato l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici, che nonostante sia a conoscenza di questa emergenza, ad oggi non ha fatto nulla per bloccare questo pericoloso traffico del grano estero che arriva via mare, soprattutto quello di provenienza da Canada. Adesso occorre un intervento immediato anche della magistratura. Pippo Gennuso ricorda che oltre alla salute c'è di mezzo anche l'aspetto economico. Il grano duro, aggiunge il deputato regionale, interessa migliaia di agricoltori siciliani che, a causa della concorrenza del prodotto che arriva dall'estero, subiscono una pesantissima speculazione da parte delle multinazionali. Basti pensare che lo scorso anno il prezzo del grano duro di Sicilia e Puglia è precipitato a 14 euro al quintale, una cifra irrisoria perché per consentire ai produttori di recuperare le spese non può essere venduto a meno di 22-23 euro al quintale. Le conseguenze nel 2016 sono state disastrose, con il grano duro prodotto nelle regioni del sud Italia che è rimasto stoccato perché gli agricoltori si sono rifiutati di venderlo a prezzi stracciati. e per questa stagione le premesse non sono migliori rispetto al passato. L'annata è buona, il prodotto è genuino, ma le pressioni delle multinazionali per imporre il grano estero sono forti. Occorre che tutto il Parlamento siciliano prenda una posizione chiara e netta a difesa del nostro grano e degli agricoltori siciliani. Sottoscritto nella sala conferenze della Questura di Siracusa, presente il Questore Gabriella Ioppolo, un protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Sicilia Orientale e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, un protocollo firmato dal dirigente del Compartimento Marcello Labella e dal dirigente generale dell'ASPA Retosea Salvatore Brugaletta, finalizzato al rafforzamento delle misure a protezione delle infrastrutture informatiche della citata azienda contro la minaccia cibernetica. Le strutture informatiche dell'ASP di Siracusa sono infatti da considerare infrastrutture critiche di interesse pubblico ed è necessario, pertanto, porre in essere tutte le iniziative atte a prevenire e contrastare ogni forma di accesso illecito, anche tentato, con finalità di interruzione dei servizi di pubblica utilità o indebita sottrazione di informazioni sensibili, prevenendo la possibilità di un intervento immediato qualora si presentassero criticità. Modica, nessun progetto su San Giorgio. Il sovrintendente Calogero Rizzuto replica al sindaco di Modica Ignazio Abate: non so di cosa parli, la proprietà è della Curia. Il servizio che ascoltiamo è di Giovanna Cannizzaro.
Il Duomo di San Giorgio, patrimonio dell'umanità e simbolo del sito tardo barocco tutelato dall'UNESCO, necessita un urgente intervento di salvataggio dall'umidità e di complessiva messa in sicurezza. La questione era stata sollevata più di un anno fa dal deputato nazionale Nino Minardo e riportata all'attenzione di tutti da parte di un gruppo di cittadini che aveva raccolto oltre 7.000 firme in calce a una petizione. Così, informato dei fatti, il primo cittadino modicano Abate si rivolge alla sovrintendenza. L'unico progetto di cui ci siamo occupati per la chiesa di San Giorgio è un intervento di circa 95.000 euro per la cappella. Non so di cosa parli il sindaco Abate, al quale bisogna ricordare che la proprietà e dunque la responsabilità è della Curia. Questa la versione dei fatti del soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Ragusa, Calogero Rizzuto, e lo fa non certo per liberarsi dalle responsabilità che permangono in capo alla soprintendenza rispetto alla tutela del bene, ma per chiarire più pragmaticamente che, anziché restare in attesa di un finanziamento della Regione, muoversi per rimediare altri fondi. Il sindaco Abate ha dichiarato di aver avuto diverse interlocuzioni con Curia e Regione, chiedendo di farsene carico la soprintendenza, prima di redigere l'intero progetto di restauro e poi finanziarlo. Ma il nostro ruolo, chiarisce il soprintendente Rizzuto, riguarda la tutela del bene e ricordo ancora che quel progetto esecutivo dovrebbe farlo solo ed esclusivamente la Curia, la quale dovrebbe affrontare un proprio autonomo percorso per redigere un progetto per la messa in sicurezza di San Giorgio e magari finanziarlo o reperire i finanziamenti adeguati. Cosa che peraltro si è già fatto in altri casi, ricorda Rizzuto, con tanti progetti che ci sono stati sottoposti e che abbiamo seguito. Tra non molto usciranno nuovi bandi per i fondi comunitari e la Curia potrebbe in questa occasione presentare un progetto che affronti tutte le problematiche di San Giorgio. Bene, è tutto.
Restiamo ancora nella provincia Iblea, 23 strutture ricettive, tra cui bed and breakfast, residence, case vacanze, affittacamere, country house, selezionate tra le oltre 400 presenti nei comuni di Modica e Scicli in Sicilia, sono state al centro di un'ulteriore fase dell'operazione denominata Bed e Breakfast, condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ragusa, che ha riguardato nei mesi scorsi altri comuni del Ragusano ed in particolare il capoluogo e Santa Croce Camerina, dove le indagini condotte dai finanzieri avevano già portato all'individuazione di 39 strutture ricettive abusive e avevano fatto emergere un'evasione fiscale di oltre 600.000 euro. Dal successivo monitoraggio e al termine di una complessa attività di controllo durata circa 6 mesi, è stato possibile individuare tra i comuni di Modica e Scicli oltre 400 strutture operanti nel settore turistico alberghiero. Di queste, i militari della tenenza di Modica hanno selezionato quelle ritenute più significative e riscontrato irregolarità di varia natura a carico di 13 delle 23 strutture ricettive controllate. Concludiamo con una nota riguardante Rosolini, in pagamento il buono sociosanitario anno 2016. A comunicarlo il sindaco Corrado Calvo, l'assessore ai servizi sociali Michele Floridia e la responsabile del settore Concetta Piazzese. Pertanto tutti gli aventi diritto, muniti di documento di riconoscimento, possono recarsi presso la Banca Unicredit, sita in piazza Garibaldi, per la riscossione di quanto spettante. Ed è tutto per questo appuntamento di Ramme Notizie odierno. Una cordiale buona serata a tutti e appuntamento alle prossime edizioni.